Quindi ci sono domande, questioni, curiosità, temi che volete proporre? L'encefalogramma è piatto? Va bene, allora vado via. La notizia del giorno è che il presidente Mattarella ha dato un segno di vita. Lo ha dato sulla questione magistratura, per cui mi si attacca bene alla lezione di questa mattina. E cosa piuttosto inconsueta per me, oggi ho preso il foglio, no, c'è una breaking news, scusatemi, la breaking news per sua natura è una prevalenza, e lo leggo da Corriere della Sera. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ieri ha acceso la discussione nella rete con un tweet postato nel primo pomeriggio. Virgolette. Norvegia, sancita parità salariale tra calciatori e calciatrici. Domani, con Lotti Lucca, Atta, Lasta, eccetera, daremo vita al tavolo di lavoro su questi temi. Sono seguiti centinaia di commenti tra favorevoli e contrari. Critico il politologo Gianfranco Pasquino, caro amico, ha un carattere un po' difficile. Parità salariale fra cacciatori, Cristiano Ronaldo e cacciatrici, eroica battaglia. A ognuno le sue priorità. È pieno di fiere Gianfranco, sempre. Ma la notizia è santa. Ora, io ho molta stima e simpatia per la Boschi, che ho conosciuto, mi sembra una persona che studia, tra l'altro, prima di parlare, cosa abbastanza rara, ma l'idea che ci sia parità salariale tra cacciatori e cacciatrici, io non sapevo che avessero un salario. C'hanno un salario. Può dirsi salario quella pacca di milioni che viene corrisposta da quegli esseri subumani tatuati con quattro dita di fronte e che si scannano i 22 per contendersi un unico pallone, che potevano dare 22 palloni, ciascuno a giocare per cavolo dei suoi. Cioè, mi pare interessante che ci sia questo come problema di parità salariale tra calciatori e calciatrici. Purtroppo l'anzianità porta a questo, la lontananza dalla realtà, capisco sempre di meno il mondo, soprattutto il mondo dei tweet, dove sapete che siamo governati da, oggi la New York Times lo definiva il tweet troll, definizione data da un senatore americano, tweet troll è il presidente Ronald, il mostriciatore dei tweet, capito? Che lui di notte fa partire dei tweet devastanti e per tutto il giorno in America dicono ma questo è pazzo. Il problema della salute mentale del presidente Trump è un problema discusso ogni giorno sui più prestigiosi giornali americani. Capite? Cioè, io comincio ad essere un po' distante da questo mondo, che mi sembra sempre più folle, ma forse non sono io il folle. Non ho tanto il dubbio. Va bene, scusate il riferimento autobiografico, non in quanto Trump. Allora, che cosa è successo? Ho comprato il Foglio, che non è un giornale che amo molto, ma non è un giornale cretino, perché stamattina ho sentito Claudio Cerasa, un suo articolo. Claudio Cerasa, che è il direttore del Foglio, è persona che sa fare il giornalista, è uno acuto. Qual è la notizia? La notizia la prende facendo un paragone tra il Nobel dell'economia che è stato dato a un economista che stranamente ragiona da uomo normale, non da economista, Richard Thaler, che ha lanciato questa idea del dello Stato che non interviene dicendo alla gente che cosa fare, ma dà delle piccole spinte, nudge appunto, noccio, secondo se volete, quella inglese o quella americana, si potrebbe anche cercare quella dell'Alabama, ma che è ancora più stretta, ma è l'idea che è una specie di colpetto che si dà per indirizzare la persona a non fare errori, per indirizzarla sulla buona strada. E questa cosa del nudge è molto usata nella letteratura americana, 30 anni peraltro, per dire un tipo di intervento che orienta i consumatori, orienta i cittadini, ma senza imporre niente. E sembrerebbe che, oltre a Richard Thaler, che ha vinto il Nobel per questa cosa che sembra tanto banale, ma stiamo parlando di economisti, per cui, anche il Presidente della Repubblica si è indirizzato in questa strategia di comunicazione. Fino a qualche giorno fa, effettivamente, le parole Mattarella e interventismo sembravano viaggiare su due rette distanti e parallele. Ma da qualche ora la direzione del Capo dello Stato è improvvisamente mutata e, a sorpresa, il Presidente della Repubblica potrebbe essere entrato ufficialmente nella fase nudge. In uno dei volumi che ha permesso a Richard Thaler, vabbè, questa è una cosa che non si frega niente, la definizione di Thaler sembra cucita su misura per la nuova fase del Capo dello Stato, che nel giro di due giorni ha scelto di infilare in un armadio gli abiti della prudenza per indossare improvvisamente gli abiti del protagonista. E questo perché Mattarella ha scelto di non delegare al suo vice del CSM, dicevo oggi, CSM è l'organo di autogoverno, diciamo l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura, che lui presiede, ma il suo vice, che è un membro laico, ed è Giovanni Legnini, che è un senatore PD, oltre che membro del CSM. Ha deciso di non delegare al suo vice ogni valutazione sullo stato di salute della magistratura e, parlando di incontro con i magistrati ordinari in tirocinio, i vincitori di concorso, ha lanciato alcuni messaggi forti contro la Repubblica della gogna. Mattarella ha detto che i processi si fanno in aula e non in TV. Occorre essere, testuale, consapevoli che l'attenzione dell'opinione pubblica rivolta all'azione giudiziaria non può e non deve determinare alcun condizionamento delle decisioni. Ha ricordato che i magistrati non devono essere solo terzi e indipendenti, ma devono far sempre di tutto per apparire tali. Questa è una cosa che si dice sempre. Non basta che il magistrato sia terzo, cioè fuori dalle due parti contendenti e indipendenti da altri poteri, ma devono apparire tali, devono comportarsi in modo da accreditare l'immagine di terzietà e di imparzialità. L'innunziabile, tra virgolette, principio dell'autonomia e dell'indipendenza non può essere in alcun modo una legittimazione per ogni genere di decisione, anche arbitraria, bensì rappresenta la garanzia di difesa da influenze esterne affinché il magistrato utilizzi il suo bagaglio culturale per applicare il diritto nel caso concreto. E ha attaccato infine tutti coloro che tendono a utilizzare la forza della toga come se fosse uno strumento utile a legittimare le proprie opinioni. Mi risparmio la citazione. Qual è la cosa interessante? Beh, la cosa interessante sono due. Uno è il merito di questa dichiarazione e l'altra è che la faccia il Presidente della Repubblica. E quindi qui dovrei dividere, questo l'ha fatto, dividere i due discorsi, che sono discorsi che non c'entrano l'uno con l'altro. Partiamo dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è un organo, ecco qua, è un organo particolare nella quella che viene detta la forma di governo. La forma di governo è il sistema dei rapporti tra i poteri costituzionali. I poteri costituzionali sono Parlamento, Governo e Capo dello Stato. A seconda del tipo di rapporti che hanno questi tre poteri, si classificano diverse forme di governo. Per esempio, gli Stati Uniti hanno una forma di governo presidenziale, o meglio, sono l'unica vera forma di governo presidenziale. Perché? Perché negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo e non è removibile, ed è capo dell'esecutivo. Il potere esecutivo sta nelle mani del Presidente della Repubblica. Il governo non esiste. Lui nomina i suoi collaboratori, i sottosegretari, li riunisce quando vuole e nella formazione che vuole nella sala ovale, prendono le decisioni e sono firmate Donald Trump, Presidente della Repubblica. Sull'altro fronte c'è il Parlamento, che sia monocamerale o bicamerale è un'altra questione che affronteremo in un altro momento, ma il Parlamento, che è un organo elettivo, è esattamente come il Capo dello Stato, entrambi sono organi elettivi, sta in parti separate. Il Presidente della Repubblica non può fare nulla nei confronti del Parlamento, non può neanche entrarci se non è invitato, e non viene invitato. Quello che può fare il Presidente della Repubblica è bloccare le leggi che fa il Parlamento, nega il veto, pone il veto, cioè rifiuta di promulgarlo. Poi c'è una procedura per cui alla fine il Parlamento, con maggioranza particolare, può imporre al Presidente di promulgarla. D'altra parte, il Parlamento non può fare nulla contro il Presidente, non può sfiduciarlo. L'unica cosa che può fare è metterlo in stato d'accusa, penale. Avviare una procedura penale che poi sfocia in un giudizio della Corte Suprema che decide se il Presidente della Repubblica ha compiuto dei reati oppure no. È una procedura che ha rischiato Nixon per il famoso Watergate, e appena visto che la situazione era brutta, perché era effettivamente brutta, si è dimesso. È una procedura che ha rischiato Clinton per fatti molto di minore rilevanza penale, più rilevante dal punto di vista sessuale, ma soprattutto perché lui aveva mentito in una prima fase circa i suoi rapporti con una certa stagista, ed era iniziata una pre-procedura che poteva sfociare in un impeachment, come volevano fare i repubblicani. Lui è andato alla Camera e ha detto: ragazzi, io mi pento di dormire le mie bugie, adesso vi dico la verità, finiamola. E la procedura si è fatta. È una procedura che qualcuno sta dicendo potremmo avviare nei confronti di Trump. Però bisogna trovare il capo d'accusa nei confronti di Trump. E di conseguenza c'è tutta la questione delle indagini sulla influenza della Russia nella campagna elettorale, che cosa ha fatto Donald Trump Junior quando ha contattato un certo avvocato, un avvocato moscovita che doveva portare delle informazioni importanti nella campagna elettorale. C'è la sua decisione di rimuovere chi faceva le indagini in questo campo. C'è qualche inizio di un'attenzione che potrebbe sfociare nella procedura, ma siccome poi la procedura sfocia con l'impeachment politico, cioè è l'organo parlamentare che mette sotto accusa il Presidente, voi capite che questa questione deve portare a un superamento della distinzione tra democratici e repubblicani, e i repubblicani che sono in maggioranza del Senato non devono approvare l'impeachment, per cui è una cosa che è piuttosto lontana da venire. Non ci sono altri modi per cacciare fuori uno che è sospettato di essere matto. Ogni giorno viene fuori qualcuno che dice: ma siamo sicuri che questo sia capace di intendere e volere? Perché sta facendo delle cose che sono veramente preoccupanti. E questa è la forma di governo che gli Stati Uniti hanno creato scrivendo la Costituzione, quindi nella seconda metà del Settecento, guardando l'esperienza inglese, dove in una certa fase il re era capo dell'esecutivo, non poteva ovviamente essere sfiduciato, ma incriminato sì dal Parlamento, non poteva sciogliere il Parlamento. Per cui i due organi si fronteggiavano. La forma di governo inglese è evoluta, quella americana è rimasta bloccata dalla scrittura nella Costituzione ed è una specie di dinosauro. Risparmio la forma di governo francese che è in via di transizione, in tutte le altre parti conosciute, salvo gli Stati Uniti e la Francia, e non parlando di paesi come la Russia o il Brasile che non hanno una stabilizzazione della forma di governo, in tutti gli altri paesi hanno una forma di governo come la nostra, cioè una forma di governo parlamentare. Nella forma di governo parlamentare il popolo elegge un organo, il Parlamento. Il Parlamento crea in qualche procedura che vedremo un bel giorno il governo, e tra governo e Parlamento c'è un rapporto di fiducia. Fiducia politica. La nostra Costituzione dice che il governo, entro 10 giorni del suo insediamento, deve andare alle Camere e ottenere la fiducia. È un voto che viene dato al governo, e il governo poi gode della fiducia finché questa fiducia in qualche modo non gli viene revocata, oppure il governo decide che ne ha abbastanza e si dimette. In questo scenario il capo dello Stato ha un ruolo che è molto simile a quello della regina Elisabetta. Infatti, nella categoria generale capi dello Stato si possono tirare due specie: una è il monarca, il re o regina, e l'altro è il presidente della Repubblica. Mentre il monarca è lì di solito per un principio ereditario, il presidente della Repubblica è eletto. È un organo elettivo. Noi conosciamo anche monarchie con un monarca elettivo? Sì.
La Chiesa.
Sta il Vaticano, c'è un monarca che non è più così assoluto come una volta, che è elettivo, come era nella tradizione medievale. L'imperatore del Santo Romano Impero, l'Occidente, era un organo elettivo, anche se in realtà era ereditario, però era formalmente eletto dai principi elettori. Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni 7 anni dal Parlamento in seduta comune, le due Camere insieme, più una rappresentanza delle regioni per dimostrare come il corpo elettorale che elegge il Presidente rappresenti tutta la nazione e non solo la maggioranza politica. Viene eletto con una maggioranza ampia all'inizio, le prime 3 votazioni c'è la maggioranza dei 2/3, se non si riesce a eleggere il Presidente della Repubblica a maggioranza dei 2/3, dalla 4ª elezione in poi basta la maggioranza assoluta. Questo è un concetto matematico, mi dispiace per voi, ma purtroppo la matematica finisce con infettare tutto, e non è un concetto difficile. Ma voi non ci crederete, ma almeno il 60, se non il 70% degli studenti a cui rivolgo questa domanda, che capita nel 50% degli esami, non sa la differenza tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa. Qualcuno di voi lo sa? C'è una slide sulla maggioranza, da qualche parte, non so dove è, forse l'anno scorso. Che cos'è la maggioranza assoluta? Che cos'è la maggioranza? Facciamo così. È un concetto elementare. Posto che maggioranza vuol dire 50%, vuole dirlo? Lei alza la mano, non si usa più. È abrogata l'educazione. Si urla, cioè si insulta. Cosa vuole lei? Dica.
Maggioranza assoluta è quando un partito prende il 50% più uno.
Di che?
Di preferenza all'interno della cosa? All'interno della quando raggiunge il 50% dei seggi parlamentari, la maggioranza relativa è quando non raggiunge una maggioranza assoluta rispetto agli altri seggi, ma la maggioranza rispetto agli altri seggi.
Locacetti. La maggioranza è 50% più uno. No, perché no, deve essere chiaro, perché una volta la ragazza all'esame ha detto maggioranza di un decimo. Allora, voi capite che la maggioranza di un decimo è una cosa che mi crea uno stato di paralisi mentale, perché possono coesistere 10 diverse maggioranze, che neanche l'Italia, che è un paese di pazzi totali, si è mai immaginato. La maggioranza è una, essendo una e una sola, deve avere un voto più degli altri, 50% più uno. La differenza è tra voti validi e aventi diritto al voto. Voi percepite l'importanza di questa differenza? No. C'è un consesso fatto di 100 persone. Qual è la maggioranza assoluta? 51. E la maggioranza relativa? Dipende da quanti ci sono, quanti non ci sono e soprattutto da quanti mettono la scheda annullabile, la scheda bianca, oppure si estendono al voto. Per cui noi in Italia abbiamo avuto dei governi detti delle astensioni, parlo di anni 80, 70, in cui il governo non aveva la maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori a suo favore, ma governava grazie alle astensioni. Quando il governo faceva le proposte, alcuni partiti alla Camera si astenevano, al Senato uscivano dall'Aula, perché siccome noi siamo un paese di pazzi totali, non solo abbiamo due Camere che fanno le stesse cose, elette con due sistemi che per definizione devono essere diversi, ma per maggior complessità i regolamenti perfettamente autonomi delle due Camere considerano in maniera diversa gli astenuti. Per cui uno, se vuole astenere alla Camera, sta comodamente spaparenzato e non preme nel sì né no, mentre il Senato deve uscire, perché se non esce il suo voto è considerato voto validamente espresso, il che significa che la maggioranza assoluta si raggiunge soltanto se i sì sono superiori ai no più gli astenuti. Perché questo? Perché siamo scemi. Bisogna rendersene conto. È bello essere scemi, si vive felici, ogni tanto ci si arrabbia inutilmente e così. La maggioranza qualificata, vedete, 3/5, 2/3, eccetera, è una maggioranza superiore alla maggioranza assoluta. Si calcola sui componenti, i membri, gli aventi diritto. Allora, il corpo elettorale del Presidente della Repubblica, che è fatto da circa 630 deputati e circa 315 senatori, 945, più il rappresentante delle regioni, che sono un'altra ottantina, è intorno ai 1.020-1.030, non so proprio, per poi ci sono i senatori di vita, noi siamo deficienti, per cui abbiamo anche senatori di vita, nonché quelli eletti delle circoscrizioni estere. Il jolly non conta invece, questo non abbiamo, però sarebbe bello introdurre la matta. Dare più movimento, più modernità. E poi si potrebbe anche mettere su un piccolo ufficio per le puntate, per giocare, scommettere. Allora, la maggioranza assoluta è il minimo che serve per eleggere il Presidente della Repubblica. Alcuni presidenti sono stati eletti presto con una maggioranza qualificata. Il peggiore dei presidenti storici d'Italia, cioè Francesco Cossiga, che è stata una vera disgrazia istituzionale, è stato eletto con una votazione oceanica, le prime votazioni, ma non è stato simbolo di qualità, perché l'uomo aveva del trumpismo implicito. Di alcuni dei presidenti più contestati, cioè più difficili da avere la maggioranza, invece hanno avuto un forte consenso politico successivo, non dipende. E allora, da noi Quello che si vuole dire con questo meccanismo di elezione è che il Presidente della Repubblica, che sta in carica 7 anni e quindi il suo mandato travalica quello del Parlamento che l'ha eletto, perché se anche il Parlamento è neoeletto deve subito votare il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica starà in carica 2 anni in più e si troverà un nuovo Parlamento. E voi capite che questo vuol dire che i mandati si spaiano. Oltre a questo, il fatto di avere la maggioranza qualificata, che solo dopo la terza votazione diventa una maggioranza assoluta, e sta a indicare che il Presidente della Repubblica non è espressione di una maggioranza politica. E Napolitano nella sua prima elezione, quindi parliamo del 2016, no, siamo 17, scusate, ahia, 2006 è la prima elezione.
Ai mondiali c'era. Quindi era 2005, credo.
Questa osservazione mi fa pensare bene. Ai mondiali c'era, mi garantisce. Va bene, la prima elezione di Napolitano è stata fatta dopo diversi scrutini ed è passata per pochissimi voti di maggioranza assoluta. E cioè il blocco del centro-sinistra, il governo Prodi, che aveva una maggioranza risicatissima, più la maggioranza dei senatori a vita. C'era la famosa scena della senatrice Rita Levi Montalcini, che ormai aveva superato i 100, forse 200 anni d'età, e anche cieca, non ci vedeva più, che è stata accompagnata al seggio a votare perché era senatrice a vita, e col suo voto e il voto di qualche altro senatore a vita è stato eletto Giorgio Napolitano. Poi sapete che è stato l'unico presidente che è stato eletto anche una seconda volta, perché non si riusciva a trovare un'altra maggioranza per eleggere qualsiasi presidente, e lui con grande irritazione, soprattutto di Clio, che era sua moglie, che aveva già le valigie pronte, è stato ancora un anno a fare il presidente, che non è stata una presidenza proprio leggerissima, prima che ci fosse un accordo politico sull'elezione di Mattarella. L'elezione di Mattarella è stata fatta per i voti PD più 5 Stelle, unico caso in cui 5 Stelle invece di dire noi siamo diversi, ha deciso di votare, rompendo quello che era noto come il patto del Nazareno, si chiamava, sì, tra PD e Forza Italia, che riguardava la riforma costituzionale e la riforma elettorale. Forza Italia aveva fatto finta di fare un accordo col PD sulle due leggi di sistema che andrebbero votate con largo intese, e 5 Stelle è riuscito a farle saltare perché ha votato col PD e Mattarella, e allora l'ex cavaliere Silvio Berlusconi ha potuto dire: ah, questi hanno tradito la fiducia e quindi io ritiro l'appoggio al governo, ritiro l'appoggio alle riforme, ritiro l'appoggio alla legge elettorale e passo all'opposizione. Come vedete, non è un atto politicamente ascrivibile alle forze di maggioranza, ma l'elezione del Presidente della Repubblica è spesso un atto politico molto importante, proprio perché sono richieste maggioranze un po' più coesistenti. E che cosa serve il Presidente della Repubblica? Questa è una bella domanda, perché in letteratura voi trovate quelli che parlano del Presidente della Repubblica come il vero detentore della sovranità, quello che si occupa delle decisioni fondamentali, perché questa è una lettura storica che si è data, è quello che dice che il Presidente della Repubblica in Italia conta come due di picche, non può fare niente. E in realtà non è né vera né una cosa né l'altra. Diciamo che il Presidente della Repubblica è spesso paragonato all'arbitro del gioco del calcio, qui le vengo incontro, lei soprattutto del gioco del calcio, cioè di qualcuno che non partecipa alla battaglia politica, deve astenersi, deve giocare la partita politica e deve semplicemente amministrare il buon comportamento del partner. In una partita di calcio in cui le squadre giocano un calcio pulito divertente, l'arbitro non si fa neanche notare, fischia poco, fischia lo stretto necessario. Se incominciano a menarsi pesantemente, ecco che l'arbitro gli tocca prendere i provvedimenti, e questo appunto diventa sempre più incombente il suo ruolo nell'attività istituzionale. Per cui ogni presidente è stato valutato in relazione al tipo di attività, di attivismo che ha esercitato, e ci sono stati presidenti più o meno attivi, più o meno criticati per il loro attivismo, perché è chiaro che se l'arbitro comincia a essere condizionante per lo svolgimento della partita, tendenzialmente si dice non è un buon arbitro, ma anche un arbitro che si lascia le squadre menarsi in campo guardando dall'altra parte dicendo io sono neutro, io sono neutro, non fa un buon esercizio. Per cui è destino dei presidenti prendersi una buona parte di critiche. Tutti i presidenti della Repubblica si sono presi una parte di critiche, più o meno pesanti. Giorgio Napolitano se ne è presa anche pesantissima, al di là forse della responsabilità, lui qualche volta avrebbe potuto stare zitto, che è una bellissima cosa, però ha dovuto subire anche degli insulti di una specie di gangster politici, come sono certi nostri politici, più o meno felpati, che non sono ammissibili. Disse una volta che andrebbe processato, che bisogna tagliargli la testa, portarlo sul patibolo, che è responsabile. Ma come fa una persona che pensa di essere un leader politico ad avere così scarso senso delle istituzioni da parlare come neanche nella peggior del club dei tifosi ultra, si dice dell'arbitro, o quasi. Quasi. Questo è un paese dove non si controlla il linguaggio e ormai è diventato una specie di baraonda continua. A partire, i miei bambini erano piccoli, portavo la partita di calcio perché anche io sono colpevole, e a giocare, no? A vedere, perché vedere. E a giocare partite di calcio, ma erano bambinetti che giocavano, non so, 5, 6, 7, 8, 9, verso i 14 anni, appena hanno scoperto che oltre il pallone c'era altra cosa, i miei maschietti hanno detto, papà, ma sai che il calcio non mi interessa più di tanto? E non si sono fatti più accompagnare. E i genitori di queste partite erano delle specie di furie umane. E l'arbitro di queste partite, che poi era un arbitro da partitella, no? Si doveva prendere degli insulti micidiali. Applaudivano se si picchiavano in campo. Per dirvi il senso della tifoseria che si è inculcato nelle modalità di comportamento della gente e dei loro rappresentanti politici. Qual è il tratto caratteristico dei presidenti? Adesso arrivo alla notizia, eh? Piano, un piede levando e uno mettendo, arriva la notizia. Qual è la cosa interessante? È che i presidenti della Repubblica durano 7 anni, di cui i primi 2 sono trasparenti. Tutti i presidenti della Repubblica nei primi 2 anni sono stati zitti e buoni. Un po' perché dovevano imparare il mestiere, un po' perché dovevano cancellare le tracce del presidente precedente, no? Delle tutte le sue esternazioni, le sue dichiarazioni, eccetera. Nei primi anni i presidenti della Repubblica, Napolitano ne ha fatto un paio che secondo me erano tra le più gravi, quelle che erano, proprio perché lui ha cercato di rifarsi una virginità politica, nel senso che siccome era stato eletto da uno schieramento politico molto limitato, lui ha cercato di accreditarsi come presidente di tutta la nazione, e per fare questo ha fatto una serie di dichiarazioni un po', come dire, che si doveva risparmiare, ecco, per dire, io sono più a destra di voi. E lui era un leader del Partito Comunista, sia pure un leader della destra moderata del Partito Comunista, e capito che questo lo targava molto. Allora, per evitare di essere indicato come il presidente di sinistra, l'ex comunista e così via, lui ha preso un atteggiamento che spesso suonava molto ammiccante con la destra. C'è un episodio che a me poi mi ha dato molto fastidio perché vengo da quelle parti, tipo le foibe del caso Testini. Vabbè, lasciamo stare questo, questa è un'altra storia. Mattarella, che già di indole umana non è uno che gira con la gran cassa urlando, sono qui, ma è uno felpatissimo, lo è stato anche come giudice della Corte, conosciuto in quelle situazioni, è una persona assolutamente attenta come parla, prudente, parla a mezza voce, eccetera. Anche lui ha cominciato felpatissimo, lui da felpa, quella vera, quella dei Salvini, i felti sotto le zampe, le proprie leali di natura. Dopo due anni, evidentemente, comincia a succedere qualcosa. Se Cerasa dice, in questa notizia che vi leggevo, fino a qualche giorno fa effettivamente le parole Mattarella e interventismo sembravano viaggiare su due rette distanti e parallele, ma da qualche ora la direzione del capo dello Stato è improvvisamente mutata. Questa è che tutti i giornali indicano come un'esternazione, si chiamano così tecnicamente, i discorsi che il Presidente fa in pubblico, come un'esternazione sorprendente, non per la sua violenza, perché per il patto resta, ma per il suo voler intervenire nel dibattito, è una novità nel comportamento del capo dello Stato. Ma è una novità relativa, perché tutti i capi dello Stato, dopo un certo periodo, hanno incominciato a togliersi i feti dalle zampe e a cominciare a graffiare. Forse perché dopo due anni uno perde la pazienza con la politica del. Allora, uno sta al Quirinale, è tutto circondato da velluti rossi, è bellissime, le stanze del Quirinale sono una meraviglia, e dai corazzieri, eccetera, però preso di mezzo dai vari Salvini del giorno, a un certo punto uno comincia a pensare di dover dire qualcosa. Ed è significativo che lui lo dica in relazione al magistratura, quindi quasi non in qualità di capo dello Stato, ma in qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è una delle funzioni che svolge il capo dello Stato. Notate che nella nostra Costituzione il ruolo del capo dello Stato non è definito con molta precisione, anzi non è definito affatto. Cosa sto facendo? Ma cercando la Costituzione italiana. Costituzione italiana, dove la andiamo a prendere? Prendiamo quella del Senato, che è più semplice, anche se è molto brutta come visione. E se andiamo all'articolo 8, Presidente della Repubblica è eletto, può essere eletto, è eletto per 7 anni, la supplenza del capo dello Stato, le sue funzioni, e guardate le funzioni, il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e il capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale, che vuol dire che i trattati sono firmati dal Presidente della Repubblica come rappresentante del sistema Italia, dell'ente giuridico Repubblica Italiana sul piano internazionale. Poi può inviare messaggi alle Camere, sono messaggi formali, indice elezione a nuove Camere, autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo, promulga le leggi e emana decreti aventi valore di legge. Vi dicevo stamattina che Napolitano si è rifiutato di emanare un decreto legge del governo Berlusconi sul caso Englaro. Indice referendum popolare, nomina funzionari dello Stato, accredita rappresentanti, al comando delle forze armate, Napolitano, anche Mattarella in divisa, non sarebbe uno spettacolo, il comandante è un comandante, come dire, figurativo, non è che, voglio dire, anche il presidente americano è il comando del CIF, ma anche lui lo è sul serio, il presidente della Repubblica è poi mediato dal Consiglio Supremo di Difesa e lo stato di guerra è deliberato dalle Camere, lo stato di guerra non delibera più nessuno, perché nessuno più dichiara la guerra, da un bel po' di tempo. Arrivano le bombe e i giornalisti dicono: è scoppiata la guerra, non è che più dice. Attenzione, attenzione, sto per dichiarare la guerra, una volta si vedrà così. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere grazie e commutare pene, conferisce le nuove efficienze. Allora, se voi vedete, il Presidente della Repubblica non ha poteri di impatto, non ha poteri che implicano decisioni politiche, però mette lo zampino in tutto, nelle elezioni delle Camere, nelle funzioni del governo, nella promulgazione delle leggi, nelle indizioni del referendum e anche nella proclamazione dei risultati. Può sciogliere le Camere. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente per decreto del Presidente della Repubblica. Non è un potere da poco. Per cui determina le nuove elezioni politiche. La norma chiave è questo: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Questa è una frase molto discussa e molto commentata e molto anche stracompresa forse. Che cosa vuole dire questa frase? Vuol dire che il Presidente della Repubblica è sotto controllo politico del governo. I suoi atti sono atti del Presidente della Repubblica, ma sono tutti controfirmati dal governo che se ne assume la responsabilità. Quale responsabilità? La responsabilità politica. Per cui, in teoria, il Parlamento che trova un atto del Presidente della Repubblica che non gli piace, non può chiamare il Presidente della Repubblica a rispondere perché è responsabile, ma deve chiamare il governo. Questa è la salute del sistema. Un atto, per esempio, che sicuramente appartiene al Presidente della Repubblica, come la nomina, ne parleremo diffusamente, di 5 giudici costituzionali, se li sceglie lui. E il governo però deve controfirmare l'atto. Se il Presidente della Repubblica è impazzito, nomina sua sorella giudice della Corte Costituzionale, la responsabilità di quell'atto è sua, fino a che punto, adesso vedremo fino a che punto, ma la responsabilità politica di quell'atto è del governo che non gliel'ha impedito. Il governo dovrebbe dire: Presidente, scusi Presidente, scelga un altro nome perché a me non sembra decente che le nomini sua sorella, il giudice della Corte Costituzionale. Ma come, bravissima, ha fatto una bella tesi di là. Non lo può fare, non lo deve fare, per cui tutti gli atti del Presidente sono coperti dalla responsabilità del governo. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Per cui quando il Presidente della Repubblica agisce come Presidente della Repubblica, non ha responsabilità. Nessuno può far valere la responsabilità del Presidente della Repubblica. Se la assume il governo. L'unica responsabilità che può avere è per alto tradimento e attentato alla Costituzione, che sono due reati.
Dica. Ci volevo chiedere, l'attentato alla Costituzione è quello quando un soggetto cerca di cambiare la forma di Stato, quale è, quindi cerca di cambiare il 149, il 139, scusi. L'altro tradimento non ce l'ho ben definito.
Nessuno è in grado di definirlo.
Ah, beh.
sono reati che non hanno una fattispecie molto ben definita, perché detti così sono un po' retaggio del passato. L'altro tradimento sarebbe intelligenza col nemico, no. E non è molto, molto probabile. Sì, ma nella storia c'è stato il rischio che di un presidente o di un re che non fosse collegato a quello che è la posizione di diritto internazionale dell'Italia. È ancora una volta il governo che deve controllarlo. È il governo che ha un indirizzo di politica internazionale. È il governo che decide, per esempio, come ha fatto il presidente D'Alema, di bombardare Belgrado. Abbiamo fatto anche questo, non so se lo sapete, leggete i giornali del passato. È il Presidente della Repubblica che in quel momento avesse avvisato il suo collega Presidente della Repubblica serba, attenzione, chiude le finestre che arrivano i nostri aerei bombardati, avrebbe fatto altro tradimento. È molto improbabile, è molto improbabile. L'attentato alla Costituzione è invece una cosa molto più possibile. L'attentato alla Costituzione è una grossa violazione della Costituzione. A Cossiga, nell'ultimo periodo, si è iniziato un procedimento voluto da PD, era PD, PDS, PC, insomma quello lì, contro di lui, per comportamenti che erano considerati gravemente lesivi della regolarità costituzionale. Capita. Sono ipotesi che non sono mai scattate in Italia, e speriamo che non scattino mai. Però sono spesso minacciate, no? Per cui se Giorgio Napolitano decide di non emanare il decreto legge per caso Englaro, qualcuno del mondo della politica ha detto ecco, e noi lo processiamo per attentato alla Costituzione. Processarlo vuol dire che il Parlamento non mette in stato d'accusa e la Corte Costituzionale lo giudica come giudice, lo giudica una composizione integrata speciale. Anche di questo parlare. Ora vedete, essendo così tenue la disciplina, così rarefatta la disciplina costituzionale del capo dello Stato, è anche molto difficile giudicare gli eventi di come i vari capi dello Stato hanno interpretato nel tempo il loro ruolo. Ci sono stati i capi dello Stato molto tranquilli, per esempio Scalfaro, è stato un capo dello Stato molto tranquillo, capi dello Stato troppo tranquilli, per esempio Ciampi che è stata un'ottima persona, ha però una colpa a mio avviso, non aver bloccato, perché poteva farlo, il Porcellum. C'è una riforma elettorale fatta dalla maggioranza del centrodestra a scadere le legislature e chiamata Porcellum dal suo ideatore, perché era una porcata, cioè lui l'ha chiamata una porcata. Porcellum è stata la conseguenza poi del nominio dato. La porcata era un sistema elettorale per impedire ai vincitori delle elezioni, che ormai erano imminenti, che dovevano essere Prodi e l'Ulivo, di governare. Sistema elettorale fatto apposta perché non avessero i voti al Senato, per cui una vera porcata. E tutti i costituzionalisti, quella volta eravamo proprio compatti, chiesero a Ciampi di rinviare la legge perché era palesemente incostituzionale, e Ciampi disse, mi ricordo era a Berlino, c'è stato un giornalista, non mi pare che abbia dei palesi tratti di incostituzionalità. Erano talmente palesi che qualche anno dopo la Corte Costituzionale l'ha dichiarata legittima. Capite? Sono ruoli molto delicati, da cui raramente si esce completamente privi di rimproveri. E questo è anche il motivo per cui il Presidente della Repubblica all'inizio se ne stanno molto calmi. Questa è la prima volta che il buon Mattarella invece veste i panni dell'interventista. Perché l'ha fatto? La toga non è un abito di scena. Detto davanti a 342 giovani magistrati, Forse voi non lo sapete, ma i concorsi di magistratura non coprono mai i posti messi in concorso. Sapete perché? Per ignoranza, per impreparazione dei concorrenti. È un concorso duro, ma è un concorso. E sono più i posti che i vincitori, per cui sono continuamente ribanditi. Sappiatelo. E se non lo sapevate, sapevatelo. E tutti pensano che anche il capo dello Stato, come il numero 2 del CSM, Giovanni Legnini, ce l'abbiano con Pier Camillo Davigo, reo di essere stato a se stesso, caustico, battutista, duramente polemico, in più di una trasmissione televisiva, l'ultima di martedì. Mattarella ce l'ha con Davigo? Dal suo ufficio stampa una smentita sorta. Il presidente parla in generale. La toga, ha detto Mattarella, è un giornalista, Liana Milella dice, sembra la fotografia di Davigo, la toga non è un abito di scena, non si tratta di un simbolo ridondante o solo frutto di tradizione, rappresenta il senso della funzione che si appresta a svolgere. Viene indossata per manifestare il significato di rivestire il magistrato. Bella questa cosa, lui si mette la toga perché si riveste di magistrato, che deve dismettere i propri panni personali ed esprimere appieno la garanzia di imparzialità. Poi un passaggio chiave: il magistrato non deve né perseguire né dare l'impressione di perseguire finalità estranee alla legge, ovvero di elevare a parametro opinioni personali quando fa uso dei poteri conferiti dallo Stato, perché metterebbe a rischio la credibilità della funzione giurisdizionale. Ce l'aveva con Davigo? Davigo è un personaggio divertente, con un'intelligenza raffinata. Diciamo che qualche volta anche a me dà un po' fastidio un tono molto polemico. Può un magistrato essere molto polemico? Davigo è stato nella procura di Milano da Mani Pulite in poi, e poi è diventato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, per cui dell'Associazione dei Magistrati, per cui un'istituzione. E adesso è presidente di sezione della Cassazione, per cui magistrato in carriera. E siccome è stato una delle persone più dure nella tutte le questioni di Tangentopoli vecchie e nuove, diciamo che i politici lo hanno sempre considerato un po' un loro nemico, e lui non ne è stato da meno, nel senso che sui politici ha sempre avuto delle posizioni molto dure. Qualche volta il suo spirito polemico lo ha trascinato, ma è buffo che lo dica io che insomma di solito il rischio di esserlo, e che farlo in televisione naturalmente può essere una cosa non del tutto gradevole. Vedere un magistrato che in televisione si diverte a sparare molto pesante contro le leggi che lui deve applicare. Ora è chiaro, il tecnico del diritto, per cui se dice che una legge è un'imbecillità, uno deve stare ad ascoltare. Ma è bello sentire che un magistrato che deve applicare le leggi affermi che quella legge è fatta da imbecilli, quasi testuale. Ho sentito, ho ascoltato una trasmissione per capire di cosa stesse parlando. Dà un po' di fastidio, no? Da cui anche questo messaggio di Mattarella che dice: guarda che tu, quando vesti la toga, smetti i panni personali. Ora lui non aveva la toga, era intervistato come il signor Davigo, dottor Davigo. Bene, però tu sei un magistrato in funzione, stai parlando della magistratura. Sei completamente libero di parlare in televisione quando tu sei magistrato. Attenzione, tu non c'hai la toga, ma devi anche apparire imparziale e indipendente. Per cui, tutto sommato, io capisco, le cose che dice Davigo sono assolutamente giuste, ogni tanto le leggi sembrano fatte dai pazzi o in subordine ai delinquenti che non vogliono applicare, Ma le leggi sono fatte così, sono fatte dalle Camere, popolate da gente in larga parte non molto informata dei fatti, votati con scaramucce, io ti do questo, tu mi dai quello, spesso approvate di notte con delle mediazioni linguistiche non molto pensate e con delle cose che, dice, ma chi se ne pensava questo? Di leggi stupide, l'Italia ce ne ha tante. Ma che sia un magistrato che le leggi deve applicare, che durante una trasmissione di varietà praticamente incomincia a dire questa è una legge fatta da deficienti, è impossibile, inconcludente, eccetera, non è neanche una cosa che lasci del tutto indifferente un animo sensibile come il mio. Posso capire che il Presidente della Repubblica che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura dica attenzione, tu devi sembrare imparziale anche quando non vesti la toga. Non devi fare delle cose che poi qualcuno ti può rimproverare. Perché il dire, per esempio, che una legge processuale è totalmente sbagliata e antiproduttiva, ti mette in una posizione particolare domani che nel giudizio che tu stai svolgendo la parte solleva l'eccezione di costituzionalità di quella legge, o no? Tu l'hai già detto che è una legge parzialmente incostituzionale. Come fai a dire alla parte che la sua questione non è rilevante e nel rapporto del giudice, delle leggi, che è la Corte Costituzionale? Vedete che ci sono delle cose piuttosto delicate. Sulla libertà di espressione dei giudici si dicono molte cose e molte cose sono più che giuste. I giudici sono cittadini come gli altri, possono manifestare il loro pensiero liberamente. Però sono giudici e si tengono addosso, se non la toga, il senso del ruolo anche quando esprimono le loro opinioni politiche. Lo stesso Davigo diceva che secondo lui i giudici non sono adatti a fare politica. Perché? Perché il giudice fa un mestiere tecnico che si basa sulla ragione, sul ragionamento, eccetera, e il politico invece deve essere apprezzato. Il giudice non è che aspetta il consenso della gente, no? Il giudice deve applicare la legge secondo regole tecniche e argomenti razionali, non è che deve essere applaudito dalla gente. Anzi, spesso la gente fischia i giudici, no? Come? Questo ha ucciso un bambino in carrozzella mentre viaggiava a folle velocità sulla macchina e tu dopo due giorni lo liberi. È la legge che lo prevede. Se noi fossimo legati a un giudice che cerca gli applausi, ma capite che sarebbe un'altra cosa, no? Dio ci scappi e ci liberi dall'idea di un giudice che cerchi gli applausi, anche se ne abbiamo avuti i giudici che cercavano applausi anche troppo. È una posizione molto delicata e tutto sommato io capisco che il capo dello Stato abbia deciso di derogare al suo self-restraint per questa questione. 16-14? Bene. È incominciato il tormentone della legge elettorale. Sebbene siano degli argomenti che detesto di più o che amo di meno, praticamente lo stesso, bisognerà che seguiamo questa cosa. La legge elettorale è un meccanismo molto complicato, pare che il Parlamento si avvii ad approvare una riforma elettorale per salvare la faccia di essere l'unico paese del mondo che va a eleggere due camere che sono elette non in base a una legge votata dal Parlamento, ma sulla base di due sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittime le due leggi che presiedevano le elezioni. Arriveremo anche a parlare di queste sentenze sul profilo processuale perché sono gravissime dal mio punto di vista, ma nel merito queste due leggi hanno dichiarato legittimo il Porcellum per quello che riguardava il Senato e l'Italicum, che è la disciplina introdotta dopo il Porcellum dal governo Renzi per quanto riguarda la Camera. Entrambe sono state dichiarate legittime, per cui abbiamo delle leggi col cancellino, dobbiamo cancellare parte dichiarate legittime perché sono solo in parte dichiarate legittime. Le leggi sarebbero anche autoapplicative, ma sono piene di buchi e di incongruenze. Per cui che il Parlamento voti una legge non è negli auspici soltanto del Capo dello Stato, che lo ripete 8 volte al giorno, è negli auspici di chiunque viva in questo Paese. C'è solo una difficoltà di fondo. La difficoltà di fondo è che in nessun paese del mondo, anche quello popolato da gente virtuosa non pazza come gli italiani, è semplice modificare le leggi elettorali. Perché le leggi elettorali hanno una caratteristica ineliminabile di trasformare voti in seggi. Questo è il senso della legge elettorale. È una legge matematica, se usate la parola. Essendo una legge matematica, qualsiasi cambiamento della macchina comporta vincitori e vinti. Qualcuno se ne avvantaggia e qualcuno se ne svantaggia. E se noi guardiamo le maggioranze che si formano oggi su questa bozza di, come si chiama, Rosatellum 2.0, nomi buffi, si rende conto dalla posizione degli schieramenti che ognuno pensa esclusivamente ai suoi interessi. Per cui Salvini spinge perché vada avanti Rosatellum 2. Perché? Perché questo dovrebbe il principio dell'obbligatorietà delle coalizioni, e allora lui, pensando di essere il soggetto forte della coalizione di centrodestra, dice: io con un numero ridotto di voti conquisto un blocco e quindi la legge mi conviene, ci sto. Berlusconi dice lo stesso, perché pensa di essere lui il leader massimo del centrodestra e quindi gli piace la cosa. Oggi, domani mattina bisogna vedere se è ancora di questa opinione.
Soffrono di demenza vascolare o qualche altra patologia?
Com'è?
Soffrono di demenza vascolare entrambi, perché cioè, al contrario della logica, non è che ci possono essere due leader.
Guardi, di quello che soffrono loro non mi interessa. Io li soffro entrambi però, e questo mi importa di più. Non è un problema psicologico, no, piuttosto gastrico. Per cui, capite, i due partiti si muovono d'accordo con il PD, che dice: anche noi vogliamo le coalizioni, perché così costringiamo i gruppetti da sinistra del PD a fare coalizione con noi. I 5 Stelle dicono: è incostituzionale, è lesivo dei principi della dignità dell'uomo, chiediamo a Mattarella di dire che la bloccherà questa legge. Perché? Perché loro sono contrari alle coalizioni, perché loro sono puri figli della Madonna e quindi non possono coalizzarsi con nessuno, anche con loro stessi è difficile coalizzarli. Allora, ci troviamo in una situazione per cui Berlusconi, Renzi, Salvini e forse anche quella vecchina con la faccia da bambina che guida Fratelli d'Italia sono d'accordo di coalizzarsi, di fare delle coalizioni, perché loro pensano che avendo le coalizioni fregano 5 Stelle. Questo è evidente, che è fatto contro 5 Stelle, no? 5 Stelle di conseguenza è contrario perché dice che è incostituzionale. Ma anche l'MM, come cavolo si chiama, MDP, è Sinistra Italiana, cioè D'Alema, Speranza, eccetera, Bersani, Vendola e così via, sono contrari perché loro non vogliono la coalizione, perché è chiaro che coalizzarsi con Renzi crea il problema. Chi è il leader della coalizione? Pisapia dice: non mi dispiace l'idea della coalizione, perché pensa che magari è lui o uno dei suoi che potrebbe scalzare Renzi, perché Renzi non è il tipo che si coalizza facilmente. E vedete che tutti stanno parlando del bene pubblico, ovviamente identificandolo con l'interesse soggettivo, ma questo è inevitabile. Le leggi elettorali sono così tutte, non si cambia nulla nella legge elettorale se non con un progetto criminale. Cos'è il progetto criminale? Il progetto criminale è quello, per esempio, che era venuto in mente a Renzi al tempo dell'Italicum, patto del Nazareno, dicendo: il PD è il partito di maggioranza, il secondo partito è Forza Italia, mettiamoci d'accordo, facciamo una legge elettorale che ci liberi, non tanto dei 5 Stelle, ma di tutti i partitini piccoli. Perché ci deve liberare i partitini piccoli? Perché i partitini piccoli sono quelli che poi rendono instabili le coalizioni. Pensate che qualsiasi cosa vuole fare il governo deve avere l'assenso, non era per me, era l'assenso di Alfano. Avere l'assenso di Alfano, capite che è un bel peso che si porta un governo, no? Non chiedere a Lorenzin, non chiedere a una serie di altri fauni che escono da questo sottobosco politico in cui non rappresentano molto, ma stando in maggioranza e avendo i voti su cui la maggioranza vive, hanno un potere di ricatto enorme. Allora, chiunque voglia governare in Italia ha come suo obiettivo politico modificare la legge elettorale, non per, tanto per rafforzare se stesso, perché questo dipende dagli elettori, ma per disboscare il panorama politico. Ma chi vive nel bosco politico, questo non lo vuole. E siccome è nella maggioranza di governo, perché tutti i governi hanno delle coalizioni con piccoli partitini, minacciano di togliere il voto al momento del bilancio. Oggi stiamo discutendo il bilancio, inizia la sessione di bilancio. Il bilancio è un documento straimportante, deve essere approvato entro il 31 dicembre e deve essere approvato dalla maggioranza. Se salta la maggioranza, salta il bilancio. Non ce la possiamo permettere. Allora, tutti i partitini dicono: tu mi stai minacciando di fare una legge che disbosca il panorama politico dando un favore alle coalizioni? E io ritorno, l'appoggio al bilancio. Quindi la partita del ricatto è la base della politica. Non è bellissimo e non fa tanto bene alla politica, ma questa è la realtà. Non è una realtà solo in Italia. Oggi si è formato il governo in Olanda dopo 260-270 giorni, che non è un record mondiale, perché il Belgio ha avuto una crisi che è durata 300, più di un anno. Sono stati un anno senza un governo. Hai capito? Non solo senza un governo, ma senza una maggioranza politica e quindi senza un indirizzo politico. Sono lussi che non ci si può permettere. Perché magari uno dice: ma io senza governo ci vivo benissimo, io poi ci sguazzo senza governo, sono proprio un anarchico strutturale, non so che cosa leggeva mia mamma quando mi ha concepito, ma deve essere una brutta. Ciò nonostante, io vivrei volentieri senza governo se non sapessi che se non c'è il governo, quello è eletto dal Parlamento, con la fiducia del Parlamento, non è che io non sono governato, perché qualcuno il sistema lo governa sempre. Il problema è se è uno che viene fuori dal nostro voto o sono i poteri occulti, cosiddetto. E io preferisco un potere visibile che un potere occulto, perché io voglio avere un governo e chiederei al governo di governare, perché governi bene o male è un'altra questione. Ma non avere un governo non è un lusso meraviglioso, perché significa lasciare ai poteri economici, ai poteri diffusi e tra le varie consorterie la capacità di determinare l'energia in Parlamento, la politica economica e così via. Cioè, in un paese democratico non regge senza un governo. Il governo in un paese democratico deve essere un governo che risponde agli elettori. Un governo risponde agli elettori se c'è una legge elettorale che consente agli elettori di premiare o punire il governo che ha governato. Tutto dipende dalla legge elettorale. I resti sono ciance, la legge elettorale è cruciale. C'è una legge elettorale perfetta? No. Non esiste nessuna legge elettorale perfetta, vi dirò di più. Non esistono al mondo due paesi che abbiano la stessa legge elettorale. Ognuno ha la sua legge elettorale. E se la tiene perché sono felici? No. Se la tiene perché preferiscono quello che conoscono a quello che non conoscono. L'Inghilterra c'è un sistema elettorale che è barbaro. che apparentemente è semplice. Ci sono 100 deputati, si divide il territorio in 100 caselle, in ogni caselle, che si chiama distretto, si chiama circoscrizione elettorale, si vota un deputato. Chi vince, chi prende più voti. Bello, semplice. È un sistema cosiddetto maggioritario plurality, proprio tipicamente inglese. Il primo vince il seggio. Lo dicono come espressione che ricorda la corsa dei cavalli, perché post non è il posto, ma è l'arrivo dei cavalli. Chi prende un voto più degli altri ha vinto quel seggio. Poi si sommano i seggi e si scopre chi ha la maggioranza in Parlamento. Poi si fanno due statistiche e si scopre che regolarmente chi ha la maggioranza in Parlamento non è il partito che ha preso più voti nel Paese. Perché se sono 100 seggi e io, partito A, vinco 51 seggi per un voto e gli altri 49 li perdo a zero, ho molto meno voti del mio avversario, ma ho 51% dei seggi. E questo accade in Inghilterra con una certa regolarità. D'altra parte, la maggioranza che ha avuto Cameron, che è stata una maggioranza molto elevata, l'ha ottenuta avendo 38% dei voti, mi pare di ricordare, 37% dei voti. Per cui una minoranza di voti l'hanno portato ad avere la maggioranza assoluta, ma vistosa, di seggi. Non è un bel sistema, ma quando all'inizio 2010 sarà stato, hanno proposto un referendum in Inghilterra, volete voi cambiare il sistema elettorale, adottare un sistema che più o meno è quello che c'è in Australia e in Nuova Zelanda, che è la sua complessità, gli inglesi dissero no, ci teniamo il nostro. Sono inglesi.
Sì, forse gli inglesi pensavano che quel sistema della stabilità, perché non è mai esistito in Inghilterra, o meglio, non è famoso un governo di coalizione, fino ad oggi, dove oggi...
No, ce ne sono stati spesso.
Sì, però, cioè, quello delle elezioni di quest'anno... Con la May è stato un disastro, erano scettici sul fatto di un nuovo governo. Stranamente ci sono riusciti, però.
Stranamente bisogna vedere che quanto regge, e non regge da molto, anche perché ha fatto l'alleanza con due partiti locali. Perché noi abbiamo sempre eletto nella nostra classe ignoranza il sistema inglese come un sistema bipartitico. Non lo è mai stato, perché ci sono stati i liberali, poi ci sono stati i Lib Dab e poi ci sono tutti i partiti locali. Se lei guarda la mappa dei risultati elettorali, vedrà che è molto complicata la cosa. E la May riesce ad avere la maggioranza di seggi grazie a nord irlandesi e gallesi, che sono però su posizioni politiche tra loro incompatibili, e incompatibili con quella dei costituzioni britannici, per cui non funzionerà molto. Comunque oggi la notizia del giorno non era tutta questa, quindi la revoco. La notizia del giorno, anzi dell'ora, perché i giornali davano ancora come ipotesi, è che il governo ha deciso di mettere la fiducia sulla legge elettorale. E questo è un problema che affronteremo in futuro, perché è un bel problema, un grosso problema. A domani.